Faites-moi un mot qu'il y en a trois. D'abord, je dirais presque quatre.
Penso che ce ne siano tre. All'inizio, anzi, direi quasi quattro. Lei ha voluto menzionare quei due piccoli libri che ho pubblicato presto, negli anni 50, uno sugli intellettuali ed uno sui mercanti.
Le premier a introduit, je dois l'avouer, le reconnaître, le terme intellectuel dans l'histoire médiévale et après.
Il primo ha introdotto, devo riconoscerlo, il termine intellettuale nella storia medievale e ha fatto apparire nella lunga durata una dimensione che fino a quel momento non aveva assunto il suo giusto valore. Sto dicendo che i sapienti e i professori, che sono i grandi nomi del Medioevo e che sono i maestri scolastici, il più celebre è Tommaso d'Aquino, sono di fatto quelli che chiameremo solamente nel XIX secolo degli intellettuali.
Au XIXe siècle des intellectuels. Et le terme a été retenu et je crois qu'il a contribué à.
Il termine intellettuale è stato accettato e credo che abbia contribuito a cambiare la visione che noi abbiamo del Medioevo e a far capire che dei tipi di sapienti e di insegnanti che avevamo creduto legati al progresso nel XIX secolo, in realtà erano nati già nel Medioevo.
Le considerazioni del grande medievista Jacques Le Goff in un'intervista recente ai nostri microfoni sugli intellettuali nel Medioevo, un suo libro celebre e fortunato che nel 1957 inaugurava una lunga produzione nel solco tracciato da Marc Bloch e Lucien Febvre e che aveva trovato in Fernand Braudel uno dei massimi rappresentanti. L'autore di Gli intellettuali nel Medioevo è dunque l'ultimo esponente di quella corrente di pensiero che ha rivoluzionato il modo di fare storiografia, il mestiere di storico, inglobando nella ricerca storica altre scienze sociali e cercando di pervenire a una storia il più possibile globale. Oggi incontriamo la storica delle idee Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri. È stata titolare per decenni della cattedra di storia della filosofia medievale all'Università degli Studi di Milano. È stata visiting professor nelle università di Pennsylvania, all'Università di Buenos Aires e ancora alla Università Ebraica di Gerusalemme. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Tra i suoi libri vi ricordiamo almeno Corpi gloriosi, eroi greci e santi cristiani, Federico II, Ragione e fortuna, Genoveffa e il drago, In un'aria diversa, La sapienza di Hildegarda di Bingen, Le bugie di Isotta, Immagini della mente medievale. Eloisa e Abelardo è appena uscito dalla Terza, volume sul quale torneremo prossimamente. Allora, per cominciare, professoressa Fumagalli Beonio Brocchieri, quale nel suo iter intellettuale la lezione di un maestro come è stato Jacques Le Goff?
Beh, una grandissima importanza. Credo non tanto solo per me, ma anche per la storia della filosofia medievale, perché da parte di uno storico veniva una sollecitazione così vivace e improvvisa, come era il suo stile, di introdurre la categoria di intellettuale in un'epoca che si immaginava buia e, come dicevano gli illuministi, piena di superstizione, di pseudoscienza, eccetera. L'intellettuale nasce per dichiarazione di un protagonista dei secoli medievali, esattamente il XII secolo, un filosofo, quindi storia delle idee, storia della filosofia, si chiamava Pietro Abelardo, noto per tante altre vicende. Nel XII secolo, nella sua autobiografia, scrive che a quel punto della vita si trovava in una situazione di grande povertà, perché aveva dovuto lasciare Parigi per vicende tragiche e si era rifugiato in campagna vicino a Troyes con i suoi allievi, che subito erano corsi a sentirlo perché era un maestro eccezionalmente famoso, ma non aveva soldi neanche per mangiare, per ripararsi. A questo punto dice: non essendo io capace di lavorare con le mani, di fare un lavoro quindi manuale, diremo noi, faccio un lavoro con la mente, con la bocca, con la parola, e do lezione in cambio di sostentamento. I miei allievi mi danno cibo, mi danno vestiti, mi danno un piccolo riparo. Quindi ecco qui che nasce l'intellettuale, come un lavoro. È un lavoro retribuito in qualche modo, anche se in questa maniera in natura, è un lavoro però che viene esercitato con qualche cosa di particolare.
Grande importanza dunque del ruolo degli intellettuali che Jacques Le Goff fu tra i primi a individuare con tanto acume. Professoressa Fumagalli Beogno Brocchieri, quali sono stati i suoi altri maestri in questo suo iter di storica delle idee del mondo medievale?
Sono stati tanti, naturalmente in primis mi metterei il mio maestro Mario Dal Pra, che è uno dei più grandi storici della filosofia in generale e anche un filosofo del Novecento. Poi c'è stato Banfi, Antonio Banfi, di cui ho ascoltato forse le ultime lezioni, l'ultimo anno. Poi c'è stato Formaggio, ma ci sono stati anche quelli che ho incontrato ai convegni e che poi ho seguito nelle lezioni a Parigi, Le Goff innanzitutto, ma Gurevich, Kantorovic, che non ho mai incontrato naturalmente, di cui credo di aver letto ogni pagina, e Lewis, l'autore di Narnia, ma anche l'autore dell'Allegoria d'amore, e Zantor, che era il filosofo della voce o lo storico della voce, storici e filosofi insieme. Quindi
il mestiere di storico, immagino, si avvalga di metodologie, di strumenti leggermente diversi a quello dello storico della filosofia. Allora, che relazione c'è tra lo storico e lo storico della filosofia, in questo caso lo storico della filosofia medievale?
Io penso che gli storici della filosofia siano degli storici che hanno le loro fonti particolari, come gli storici dell'arte hanno altre fonti, come gli storici della guerra o dell'economia, eccetera. Le nostre fonti sono delle fonti, ecco, che per esempio Le Goff teneva in grande importanza, sono gli scritti degli autori. Quindi noi abbiamo un enorme numero di fonti, non sono state neppure esplorate il 70%, si calcola, di ciò che quelli che chiamiamo filosofi o pensatori hanno scritto nei secoli, nel millennio, è un millennio medievale. E quindi sono delle fonti che hanno una particolarità. Si occupano di idee. Ora, le idee nell'immaginario comune sono come atemporali, come se viaggiassero fuori dal tempo, mentre la storia rimanda a un tempo preciso. Quindi sembrano a prima vista cose assolutamente lontane, ma le idee viaggiano anche loro nella storia, nonostante le pretese magari un po' sofisticate di alcuni filosofi cosiddetti puri. Io penso che le idee stanno ben piantate nella mente degli uomini che vivono nel tempo.
Sì, solitamente si immagina che tra storici e filosofi, adesso stiamo parlando di medievisti e storici della filosofia medievale, vi sia un rapporto non sempre tra i più facili, forse un rapporto problematico. Per quali ragioni?
Ma non fra le persone. Io mi rivolgo sempre agli storici che mi forniscono l'immagine, i dati, la realtà in cui vivevano i miei uomini, che pensavano, che scrivevano su queste idee che possono chiamarsi idee politiche, morali, oppure metafisiche o anche fisiche, di filosofia naturale. Quindi questi rapporti fra persone che amano studiare sono poi semplicissimi, perché si apprende l'uno dall'altro. Da un punto di vista teorico, certamente la filosofia, se poi usiamo la parola filosofia, che non è quella più comprensibile, diretta di idea, no? Se gli storici della filosofia, ecco, tendono qualche volta, a mio parere, a una forma astratta di considerazione delle idee stesse, e quindi a disincarnare le idee che invece vivono nell'allongo di quei.
Quindi è auspicabile, diciamo, una relazione più stretta tra lo storico e il filosofo.
Senz'altro.
Lei comunque ha iniziato il suo percorso dalla storia del pensiero medievale. Che cosa l'ha portata in questa direzione?
Innanzitutto il fatto che esisteva a Milano il più grande storico della filosofia medievale, Mario Dal Pra, di cui sono onorata poi di aver ereditato, così tanto si dice ereditato, insomma, la cattedra per 40 anni. Ed era di una chiarezza estrema e soprattutto, come dire, scioglieva i testi che portavano idee completamente nuove, espresse dai pensatori vissuti in un lungo periodo che si immaginava invece quasi privo di una consistenza filosofica o di una consistenza, come dire, di impegno teoretico.
In che misura quindi un maestro come Dal Pra ha restituito un'immagine diversa del Medioevo rispetto agli studi precedenti?
Indubbiamente, anzi direi che è molto bello per me ricordare che la prima lezione che ho sentito di Mario Dal Pra era nato 100 anni fa, quest'anno è il centenario della nascita, verteva sul fatto che il Medioevo in sé non esiste. Il Medioevo è una creazione, un'invenzione, un'interpretazione di un tempo fatta dopo, naturalmente, e dice di più il termine Medioevo, cioè un'età che non sta né di qua né di là, che non è né carne né pesce, cioè dice di più il termine sul pensiero di quelli che hanno inventato il termine che sull'oggetto stesso, che si suppone esistere o per me non esistere.
Ci sono state anche moltissime discussioni sulla periodizzazione di quest'epoca storica. Lei accennava prima a un'epoca buia. Sentiamo ancora le considerazioni di Jacques Le Goff in un'intervista rilasciata ai nostri microfoni recentemente.
Poi c'è stata la civiltà dell'Occidente medievale, perché è il libro dove ho cercato, e sono ben cosciente di non aver realizzato quello che era un ideale molto difficile, ma malgrado tutto mi sono avvicinato a quello che lo spirito Les Annales chiamava la storia totale. Ed è così che ho concepito la civiltà dell'Occidente medievale, dandole un'impronta propriamente francese. Mi spiego, c'è un celebre articolo di Lucien Febvre che da tempo mi ha chiarito in questo senso. Contrariamente alla maggior parte delle altre lingue e degli altri paesi di cultura europea, e qui parliamo proprio di culture, cultura, il francese ha, dopo il XVIII secolo, il termine che preferisco, perché lo vedo più globale, di civilisation. E nel libro, appunto, ho provato a dare un'immagine globale del periodo medievale, includendo nel culturale l'economico, il sociale ed il politico, per formare questo insieme nel quale hanno vissuto gli uomini e le donne del Medioevo, dunque la civilisation de l'Occident médiéval.
Pour former cet ensemble dans lequel ont vécu les hommes et les femmes du Moyen Âge, donc la civilisation de l'Occident médiéval.
Con i suoi libri Le Goff ha cambiato il modo di vedere il Medioevo, non idealizzandolo né dipingendolo come un periodo oscuro della ragione che preparava il Rinascimento. In questa direzione il suo libro La civilisation de l'Occident médiéval offriva naturalmente un contributo importante. Quanto ha contato nel suo percorso un concetto come quello di civiltà dell'Occidente medievale?
Enormemente, perché veniva da uno storico che poteva anche partire dalla significanza delle cose materiali, della cultura materiale, invece un invito a vedere totalmente, e in questo totalmente metto anche i pensieri, metto anche le mie idee, le idee che sorgevano nella mente di quelli che abbiamo chiamato con il termine moderno intellettuali, ma che ha veramente un significato che si può spingere a quel che si credeva un millennio, e questo è paradossale, un millennio oscuro, senza movimento, senza progressi.
mentre invece gli studi hanno rivelato che si parla addirittura di un rinascimento nel Medioevo.
Di più rinascite, c'è una rinascita carolingia, non si può ignorare che noi scriviamo ancora adesso con una calligrafia che si chiama carolina e che in quei secoli, intorno al 1000, si è messa a punto quella grande invenzione antropologica che era nata qualche secolo prima nella mente di pochi uomini, nella lettura silenziosa. Gli uomini, prima di Agostino, prima di Ambrogio, cioè nell'impero romano, in Grecia, leggevano a voce alta. Questa è una cosa che è di un'importanza proprio anche biologica, vorrei dire, poi intellettuale, enorme e quasi ignorata o sottaciuta.
Nel mestiere di storico o di storica della filosofia, lei ha dedicato particolare attenzione anche alla scrittura. Abbiamo citato in apertura diversi suoi volumi, dedicati anche ad alcune figure significative del Medioevo, quindi Genoveffa il Drago, Le bugie di Isotta, Federico II. Quanto conta nel mestiere di storico della filosofia scrivere anche, ricostruire delle storie, delle biografie?
In questo io direi che c'è un grande vantaggio a leggere i francesi, possibilmente non tradotti, ma anche tradotti, perché nella scrittura degli storici francesi, degli storici, anche degli storici del costume, anche negli storici dell'economia, la scrittura scioglieva dei nodi, pur avendo una grande originalità inventiva, perché molte parole sono state inventate dagli storici francesi, come penso immaginario, penso appunto anche intellettuale, che nel Medioevo la parola intellettuale ha tutt'altro significato che quello che noi usiamo adesso. Quindi la scrittura della storiografia francese è stata importantissima anche per cambiare, no? Il panorama degli storici e degli storici delle idee italiani, che avevano una certa tendenza, e adesso è senz'altro diminuita, penso alle nuove leve, a Barbero per esempio, che scrive una battaglia in una maniera assolutamente visiva, non ignorando però il sostrato profondo e causale, ma penso anche ad altri che scrivono in una maniera molto diversa da quello che si scriveva 50 anni fa. Ho apprezzato molto la lezione, diciamo, dei francesi come Brodel e come Le Goff, come anche Duby. Non posso non ricordare Guillaume le Maréchal, no? Ecco, questo è un modo di scrivere la storia non superficiale, non puramente divulgativa, ma in una maniera letteraria che può arrivare molto lontano.
Una lezione che lei, diciamo, ha seguito anche nel suo volume E Abelardo ed Eloisa, poi Eloisa e Abelardo, visto sì, che ne ha scritti due sull'argomento.
Sì, non sono differenti, diciamo, uno è lo sviluppo del primo, scritto, ma non mi ricordo più, ma credo 30 anni fa. Eloisa però io non la vedo come una figura femminile storica e basta. Eloisa abbiamo degli scritti, abbiamo il suo pensiero, quindi è su questo che mi...
Abbiamo il famoso epistolario. Anche.
Abbiamo il epistolario, ma abbiamo anche i problemi che lei sottopone, le questioni, le cose che non riuscivano chiare al momento, sottopone al suo maestro e amante Abelardo.
Quindi una storia vista anche da una figura femminile, molto importante anche questa dimensione che oggi chiameremmo di genere. Lei tra l'altro ha coordinato un progetto molto importante, l'Enciclopedia delle Donne, che racconta il pensiero femminile e la sua storia dai primi frammenti sino alla scrittura di Hannah Arendt, quindi un progetto molto ambizioso che indubbiamente costituisce un contributo importantissimo per una dimensione nuova della storiografia. È così?
Direi che l'enciclopedia si occupa di tutte le donne, certo le donne intellettuali, le donne che lasciano una traccia scritta e consapevole dei loro pensieri risaltano di più in tutto questo lavoro d'insieme. Ma ci sono anche donne umili che hanno contribuito alla cultura materiale, al progresso, come dire, civile, educativo del genere umano in molti secoli. L'enciclopedia non ha quasi limiti, ambiziosamente.
I filosofi, dunque, da queste sue affermazioni entrano spesso nella storia, vogliono anche spesso cambiare il mondo.
Sì, penso proprio ad Eloisa o ad Abelardo, che effettivamente volevano cambiare il loro mondo, anche il loro mondo di cristiani, perché allora Europa voleva dire cristianità, erano tutti cristiani nel loro ambiente, nel loro contesto. Ed erano dei cristiani molto singolari, e come altri del resto, abbiamo qualche altro esempio, ma dei cristiani tolleranti, aperti, che pensavano di delineare un cristianesimo naturale, cioè che avesse le radici nella ragione stessa dell'umanità, non dipendesse da un evento storico come poteva essere appunto la venuta del Cristo. Quindi poteva essere esteso anche a coloro che non avevano mai conosciuto il Cristo. Erano dei cristiani un po' avant lettre, no? Secondo me, ma hanno lasciato quello che si dice un filo rosso, perché per esempio se leggiamo Cusano, se leggiamo poi altri filosofi moderni, ecco, vediamo che c'è questa apertura a un cristianesimo non rituale, non liturgico, ma del pensiero, delle intenzioni.
Allora, Maria Teresa Fumagalli Beogno Brocchieri, storica della filosofia, prima di congedarci, quale è l'opera che ha nel cassetto attualmente?
Ah!
Intorno a cosa sta lavorando?
Questa non me l'aspettavo. È una traduzione dopo 60 anni di un'opera di etica, proprio intitolato Etica o Conosci te stesso, di cui è autore Pietro Abelardo, già tradotto in italiano 60 anni fa, ma è un italiano che ormai purtroppo è molto diverso da quello che parliamo oggi, quindi consideravo che fosse bene per ritradurlo, è l'Etica di Abelardo.